abbiamo ascoltato. E quindi tutte le volte deve succedere un miracolo per cui riesco a capire qualche cosa e trovo una strada. Questa volta l'ho trovata solo ieri, praticamente ieri sera, quindi Francesco ne ha un po' approfittato per dirmi che dice sì o qualche cosa. Per me c'è un problema legato ai messalini, che forse avete in qualcuno, insomma, introduzioni, eccetera, perché hanno la mania di cominciare sempre con dei doveri. Bisogna fare questo, non bisogna fare quello. E questo è un equivoco, è un problema molto delicato, perché non esiste questa cosa. Qualcuno diceva che invece l'Antico Testamento era fatto tutto di regole, ma anche questo non è vero. L'unica semplice verità è il dono di Dio. E quindi quello che sembrano delle regole sono delle indicazioni per custodire il dono, per lasciarlo crescere, per farlo crescere, per riconoscerlo negli altri, per viverlo insieme. È la bellezza della vita che ci è stata regalata da Dio e che quindi noi in qualche modo appunto possiamo umilmente ricevere, accogliere, perché no, addirittura vivere. Arrivare a dire, come io sento di volere, di dover dire, che la vita è bellissima. E di tutto questo ho avuto appunto un segno, insomma, come vi dico, solo ieri sono arrivato a sciogliere i nodi di queste scritture, certamente per colpa mia, insomma, però appunto ne ho tratto elementi di grande consolazione. Innanzitutto, nella prima scrittura, nel secondo libro dei Re, questa donna senza figli e Dio, che è guidato dai buoni consigli di un uomo di Dio, gli regala il figlio. Questa donna rappresenta tutta l'umanità, tutta la nostra umanità, perché Dio, vedendo la nostra solitudine, ci ha regalato un figlio. Questa donna delle scritture antiche è una grande profezia della madre di Dio, ma diventa una grande profezia della condizione nuova dell'umanità. Sapete, Dio ci ha regalato un figlio. Anzi, sapete, Dio ci ha regalato suo figlio. La meraviglia, la delicatezza, la problematicità della nostra vita è questo meraviglioso figlio che Dio ci ha regalato. Uno dei titoli della Chiesa antica era, mi pare resta, quello della Chiesa Madre. E ognuno di noi è dentro questa immagine, capite? Tutti siamo chiamati ad essere fecondi del Figlio di Dio. La Chiesa Madre vuol dire questa Chiesa che, essendo fedele alla parola di Dio, la genera nel cuore degli altri. Io ho in mente tante maternità dalle quali sono stato generato come cristiano, povero cristiano, cristiano da poco, cristiano peccatore, però il figlio è stato generato. La fede è la nascita del figlio di Dio nella tua vita. Non lo conoscevi, ma poi lo hai conosciuto e addirittura per altri lo hai generato. Com'è preziosa la tua vita. Quanti ringraziamenti oggi dobbiamo fare per tutti coloro che hanno generato in noi il Figlio di Dio con la loro parola, la loro testimonianza, la misura infinita della loro carità e della loro misericordia per noi. E noi ci siamo trovati il dono del Figlio di Dio, che chiamiamo in termini semplificati la fede. Hai la fede? Ma che cosa vuol dire avere la fede? Vuol dire avere il dono supremo di questo figlio. Se la donna rappresenta l'umanità, bisogna dire che l'umanità non è più sola, perché Dio le ha regalato un figlio straordinario. Ed è proprio un figlio, con la carne, come noi, con gli occhi, con le mani. È vero, perché il Verbo si è fatto carne, e quindi quell'omino che 2000 anni fa ha circolato per le strade della Galilea e della Giudea, di fatto è Dio. E ci è stato regalato. E quindi la prima immagine meravigliosa delle scritture di oggi è questa donna che finalmente ha un figlio. Non è più sola, e la sua vita è di altissimo significato, perché le è stato affidato il figlio di Dio. Com'è preziosa la tua vita, vero? Come sono preziose le tue parole? Com'è preziosa anche tutto quello che in te è passività, è cosa anche subita, o addirittura quello che è passione? È vero, addirittura ha capovolto le cose, per cui più siamo esposti alla prova, più la nostra vita... La nostra vita è ferita, più di fatto siamo chiamati a generare il Cristo. Tanto che quando una persona nella maternità del Figlio di Dio lo genera, si dice che è un grande testimone. E dice, perché quando si ascoltava Lui, quando si vedeva Lui, si vedeva il Signore. È questa la meravigliosa maternità dell'umanità. Siamo diventati capaci di generare il Figlio di Dio. Poi c'è la seconda affermazione, che dice una cosa in più, in avanti, e cioè che non solo siamo chiamati a generare il Figlio di Dio, ma che siamo anche noi, ciascuno di noi, figlio di Dio. Ciascuno di noi è stato generato da questa parola, ha ricevuto la vita, ed essendo figlio di Dio è chiamato al sommo privilegio di offrire la sua vita. La nostra vita è meravigliosa perché può essere offerta. Sono ormai convinto da parecchi anni che non bisogna mai morire. È sbagliato. Non c'è più, adesso non c'è più la morte, ma per un dono straordinario di Dio c'è la possibilità, la realtà, la forza di donare la vita. Io, vedendo oggi tante persone qui sotto le piante, è vero, vedo tante persone che sono fonti di bene e grande grembo che genera continuamente il Figlio di Dio. Là dove lavori, là dove vivi, là dove hai delle responsabilità, là dove sei un peccatore pentito, là dove in qualche modo la vita di altri dipende da te, tu sei in questa immagine meravigliosa della Madre di Dio, sei figlio di Dio. Il senso della nostra vita meravigliosa. E questo Figlio di Dio che è venuto in mezzo a noi, Gesù, è anche il nostro maestro, è la nostra guida, è la nostra luce. Facendoci prendere per mano da Lui, ogni giorno, malgrado tante esitazioni, distrazioni, malgrado anche tante cose che non sono assolutamente in linea con Lui, ma noi apprendiamo da Lui come si fa a non morire, offrendo invece la vita. Tante persone che ci sono care, tante persone che mi sono care, le ho presenti dentro di me come persone che sono state feconde del Cristo di Dio. I santi di per sé sarebbero questo, capito? Gente che ha generato il Cristo in altre vite, in altre circostanze, in altre situazioni, qualche volta con cose clamorose, altre volte con una vita del tutto piccolina, umile, modesta, ma quello che il Signore oggi ci regala è questo compito di generarlo nel cuore di tutti, nella vita di tutti, a partire da quelli che sono i prediletti del Signore, i piccoli, i poveri, e poi voglio volutamente aggiungere i peccatori. I peccatori sono quelli che il Signore va cercando con più passione, ed è per questo che la sua passione è diventata una passione d'amore, perché l'ha voluta per la nostra salvezza. E il segno della nostra salvezza è che anch'io oggi in te colgo il mistero del Signore, e tu sei per me luce del Signore. E quindi, avendo ricevuto il dono del Figlio, secondo il primo testo della liturgia, nella seconda parola si parla di questa fecondità. E quindi tu hai generato il Figlio di Dio. E poi c'è il Vangelo. Appunto, sto messalino carino, anche utile. Oh, vai a leggere l'introduzione, la prima roba che dice è che però non bisogna, amar troppo, lasciarsi portare via dall'idolo, ma aspetta un momento, non è così l'ordine delle scritture, non è quello che le scritture ci hanno dato. È che la terza lettura, il meraviglioso brano del Vangelo, ci dice qual è il nostro compito. Sai qual è il tuo compito? Il tuo compito è quello di vedere e proclamare la presenza di Dio in tutti e soprattutto anche in tutto. Qui c'è Dio. Perché altrimenti siamo abbastanza bravi per scoprire i difetti, abbastanza abili nel fare l'accusa, ma pochissimo abili per rimanere stupiti, commossi e per ringraziare. E invece sapete, questo è quello che ci è chiesto. Ed è il bello che è facile. Perché? Perché per altre cose dovresti fare dei ragionamenti. E qui invece devi solo lasciarti prendere per mano dallo Spirito del Signore. E allora con stupore, con meraviglia, con commozione, con ammirazione, continui a vedere il segno di Dio in tutti. Perché tutti sono portatori di questo. E quindi anche quella che può sembrare la dizione difficile del testo evangelico, chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Ma certo, perché? Perché io non posso cercare e trovare una cosa più grande del Signore. E la cosa più bella della mia amicizia con te, della mia fraternità con te, del bene che ho ricevuto da te, perfino del non bene che io non sono stato capace di restituire, in tutto io vedo con stupore la meraviglia di Dio. E quindi non si deve mai vedere qualcuno di più grande di Lui, ma si deve poter vedere Lui in tutto. E Lui tutto. Certe porte sbarrate per dire che qui c'è l'inferno, è vero, mi hanno sempre fatto venire disastrosamente, con terribili conseguenze, il desiderio di andare al di là della porta. È vero, un po' per curiosità, un po' per maliziosità, e però questa grazia oggi la devo proprio dire, perché tutte le volte questo cattivo desiderio di vedere la ferita, la colpa, il male, la fecondità del male è stata fermata e delusa, perché grazie a Dio, davanti a ogni persona, anche in situazioni difficili della mia vita e dei miei incontri, ho sempre con stupore constatato che al di là delle apparenze, chi vedevo, chi accoglievo, era un figlio di Dio, con cose bellissime, meravigliose. Sono tempi in cui nei problemi politici del paese, problemi sociali, problemi culturali, c'è grave il problema del carcere. Vabbè, vi lascio una parolina sul carcere, perché per anni per me è stato un luogo molto importante. E scoprire che Dio ci abitava dentro, subita da queste persone. E quindi c'è questa certezza, guarda, c'è questa certezza che non esiste persona che non possa rivelare in sé e da sé il mistero di Dio. C'è per caso qualcuno che avessimo condannato, avessimo escluso, avessimo eliminato? Mettiamoci alla ricerca, con umiltà, con fermezza, con compassione, con passione d'amore, perché non c'è persona che non porti dentro di sé il sigillo del Signore. L'annuncio del Vangelo è questa grande rivoluzione dell'amore di Dio che ha capovolto la realtà e la sorte di ogni vita, di ogni vicenda, di ogni situazione. Ogni cosa è aperta verso la salvezza, la luce e la pace. E noi di tutto questo abbiamo l'onore di essere